Quando arrivi e ti accogli la Statua della Libertà, sai già dove sei arrivato. Poi la prima cosa che vedi è il World Trade Center, con i palazzi che ci sono e quelli che non ci sono più. Il silenzio surreale di Ground Zero. Ti giri alla tua destra e vedi Wall Street, vedi tutto quello che hai sempre odiato, vedi tutto quello che il mondo fa girare. Poi da lì parte Broadway, una strada infinita, una strada che collega il fiume, che collega i fiumi, che collega la città a tutto quello che c'è oltre. La taglia di netto, la taglia in diagonale, va avanti, non si ferma mai, continua, continua fino alle radure dello Stato che prende il nome da questa città. E tu non ci pensi neanche che ci sia uno Stato fuori da quella città. E dall'altro lato di Broadway c'è la Bowery, dopo la Bowery c'è il Lower East Side. E sì, sai che sei arrivato a casa, sai che sei arrivato in quel posto. Poi vai ancora a nord, arrivi a Tompkins Square Park, dove il graffito di Joe Strummer ti dice che il futuro non è ancora stato scritto. Poi parte St. Mark's Place, dove i Led Zeppelin hanno fatto la copertina di Physical Graffiti, e poi su a Washington Square, dove Willie Nile, un altro dei grandi cantori della città, giura di aver visto un giorno Bo Diddley. Arrivi a Central Park, ti chiedi dove vanno le anatre, ti chiedi dove vanno tutti i sogni infranti di una città che alla fine non ti ha mai promesso niente, perché tutte le promesse di quel sogno sono cose che ti sei inventato tu. E poi vai su ancora, superi la 110ª strada. Sai che sei a Harlem, sai che qui si fa sul serio, sai che qui non si scherza più, perché è qui che si gioca la vera partita, nel parco dell'Apollo, a tutto quello che succede su a nord. E poi, insomma, giri a destra e sai che sei solo all'inizio, sai che c'è Brooklyn, sai che c'è il Brooklyn con tutto il suo mondo di persone che guardano Manhattan e sanno di essere qualcosa di diverso. Brooklyn che vive nelle canzoni di Lou Reed, nelle canzoni dei Ramones, nelle canzoni dei National, nelle canzoni di tutte quelle persone che in qualche modo dalla vicinanza, dalla metropoli per eccellenza hanno avuto tanti pregi ma anche tanti problemi. E poi ecco, sei solo all'inizio, perché anche qui il ponte ti collega a Staten Island, e a Staten Island si sa come funziona, si sa come funziona Staten Island, il posto da dove è nato il Wu-Tang Clan. E in tutto questo sei solo a New York, sei solo in un posto che è tutto e niente, ma è veramente una città che dalle mille luci, dalle mille storie, da tutto questo racconto effettivamente fa girare il mondo e fa girare la musica che più amiamo e anche una gran parte della musica che noi un po' odiamo. E da New York, insomma, partono milioni di storie e anche cose che non c'entrano tanto con New York, ma in qualche modo ci arrivano. Pensiamo alle vicine Sponde del New Jersey, alla Hoboken di Io la tengo, ma soprattutto al New Jersey cantato da Bruce Springsteen. Ecco, questa è la storia di una città, è la storia di una città che non può essere contenuta in poche parole, in pochi programmi, in poche canzoni, e per questo non è la storia di una città, perché questa è una storia di un posto che può essere chiamato in molti modi. Qualcuno l'ha chiamato Gotham, qualcuno l'ha chiamato New York City, qualcuno l'ha chiamato, insomma, la città che non dorme mai, la città delle mille luci, e per altri è invece solo e soltanto l'unico modo possibile per chiamare questo posto la città.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York.
E benvenuti a New York City, benvenuti nella città. Questo è un documentario radio di Radio Popolare. Io sono Hamilton Santià e in queste 10 puntate proverò a raccontarvi alcune delle grandi storie che, insomma, legano la città di New York alla musica. Insomma, riprendendo un po' delle cose che abbiamo raccontato in questi anni qui su queste frequenze, insomma, volevamo affrontare l'argomento una volta per tutti per capire appunto quali sono alcuni di questi punti d'ingresso che rendono la città e la musica di New York qualcosa di così importante, così fenomenale, così affascinante. E iniziamo questo viaggio da un racconto topografico, perché ogni storia inizia dai suoi luoghi e ogni luogo è fatto appunto di strade, e le strade di New York, appunto, chiunque ci sia andato lo capisce subito, le strade di New York sono familiari, ci sono familiari perché la prima volta che le vedi sai che le hai già viste, le hai viste in milioni di film, le hai viste raccontate in milioni di canzoni, e tu sai che su queste strade si è fatta veramente la storia e si è veramente costruito l'immaginario che ti ha formato e che in qualche modo hai amato. Almeno questo vale per me e vale per tante altre persone all'ascolto. E iniziamo questo viaggio dalla Bowery, perché la Bowery è una delle strade più importanti di New York, una strada che sta nel Lower East Side, che sta nel quartiere più importante per gli appassionati di musica e di cultura alternativa, ed è una strada che raccoglie in sé tutte le contaminazioni e tutte le contraddizioni di cosa vuol dire New York City in questo momento. Se tu adesso cammini per la Bowery, vedi negozi, vedi boutique, vedi luoghi in cui effettivamente con uno stipendio medio ci fai poco, anche con uno stipendio medio newyorkese, e anche i negozi di cultura alternativa in qualche modo ti propongono una sorta di visione della cultura alternativa attraverso il suo stesso stereotipo, che è un po' il problema della gentrification che conosciamo molto bene, da cui New York non è esente, anzi è forse il caso scuola definitivo. Però la Bowery è anche il posto che ha in qualche modo definito le esperienze di tante persone, non solo per la cultura alternativa, ma anche per il folk, ma anche per il jazz, anche per il blues. Questo perché? Perché la Bowery stava lì dove effettivamente gli affitti costavano poco, dove erano zone malfamate, zone in cui non bisognava avventurarsi. Pensate che quando all'inizio di New York, quando la città era ancora New Amsterdam, quando non era ancora quella conformazione quadrata che conosciamo adesso con queste strade infinite, in quel luogo si sviluppa tutta la narrazione delle gang locali che poi magistralmente Martin Scorsese racconterà in Gangs of New York. La Bowery sta più o meno da quelle parti, e stando più o meno da quelle parti si sa che in qualche modo le cose si contaminano in molti modi, e quando si parla di musica la contaminazione è quella più evidente. Sulla Bowery c'era CBGB's, sulla Bowery ci sono tantissimi locali, sulla Bowery ci sono tantissimi club e discoteche, e comunque un punto d'arrivo, un punto d'incontro. Tu sai che dalla Bowery ci passi perché puoi andare al Lower East Side, puoi andare nel Village, puoi andare a Soho, puoi andare anche sulla Broadway, puoi prendere la metropolitana, puoi prendere un po' quello che vuoi, perché appunto a New York la sensazione di libertà e di possibilità di tutto quello che puoi fare anche al di là dello stereotipo è una sensazione autentica ed è una sensazione vera. E chi ha raccontato bene la Bowery? Beh, tantissime persone, ma visto che questo è anche un racconto parziale, è anche un racconto che si basa sulle passioni e sulle passioni nostre che abbiamo condiviso in questi anni, la voglio raccontare attraverso le parole di uno degli ultimi grandi cantori di questo lembo di terra, che è Jesse Malin. Jesse Malin l'abbiamo conosciuto in questi anni come un cantautore estremamente interessato a portare avanti quanto c'è di buono della città di New York nelle sue potenzialità e anche soprattutto nel Lower East Side, nella Bowery. Lui racconta appunto una Bowery esplosiva che in qualche modo è ancora il crocevia di tante storie, e in un suo disco che appunto si fonda sull'epica di quei posti, accompagnato da una band che si chiama anche The St. Mark's Five, appunto St. Mark, un'altra strada di quella zona, ecco, racconta proprio la sua New York e anche il suo modo di vedere la Bowery. C'è una frase importante del libro di Lizzie Goodman, Meet Me in the Bathroom, dedicata alla New York degli anni zero, che affronteremo nelle puntate di questo podcast. È una frase che dice: non importa se tu non sei nato a New York, tutti i veri newyorkesi a New York non ci sono nati, e Jesse Malin non è da meno, e in tutto questo racconta veramente la Bowery in un modo estremamente significativo, che si collega alla tradizione delle tante artiste, dei tanti cantautori, cantautrici che qua l'hanno raccontata e l'hanno approfondita, da Blondie a Patti Smith, da Lou Reed ai Television, ma anche appunto ai folk singer che nel vicino Village, insomma, hanno rappresentato anche una possibilità rispetto al minstrel show, alle vecchie tradizioni americane, perché effettivamente se c'è una cosa che New York ha sempre fatto è stato rappresentare per l'America, ma anche un po' per tutto il mondo occidentale, soprattutto per quanto riguarda la musica, uno sguardo sul futuro. I was wasted late last night. A young girl asked me for a light. I felt like I've been here before, but the demon life is an open door. Come on down, I've been burning all that's left inside of me. Generations haunted by the history. Had a girl who shed my name, stood like a brow, but she fell like rain. Tattooed knuckles that smell lonely, four letters couldn't hold me. Come on down, I've been burning all that's left inside of me. Coming down the generations haunted by the history. And beat society of Villa Cola, graveyard shifting rock and rollers. Come on down, I've been burning all that's left inside of me. Coming down the generations haunted by the history. I'm burning on the Bowery, I'm burning on the Bowery. Right back here where you found me, still burning. Nel primo album di Jesse Malin, The Fine Art of Self-Destruction, la foto di copertina è stupenda. C'è lui che sembra veramente uscito da un disco di Johnny Thunders, sembra proprio un cosplay, aria strafatta, giubbotto di pelle, occhiaie, capelli che hanno probabilmente bisogno di un trattamento da qualcuno veramente bravo. E dietro di lui la fermata della metro dice un nome, The Lancey. The Lancey forse non dice niente a molti di voi se non siete mai stati a New York, ma The Lancey è la fermata della metropolitana che collega in qualche modo Williamsburg al Lower East Side. Williamsburg è il quartiere di Brooklyn che negli ultimi anni è stato veramente l'epicentro della vita creativa e anche l'epicentro negativo della gentrification, che ha spinto ancora più in là le persone che insomma non si potevano più permettere un affitto in una zona residenziale ad alto mantenimento. Lower East Side adesso non è ovviamente il posto che abbiamo letto nei libri della controcultura, da Hubert Selby Jr. a Leonard Michaels, così come non è più la Lower East Side raccontato dai punk del CBGB's, però è un posto che ancora adesso insomma è il posto in cui vuoi andare, il posto in cui senti veramente qualcosa che succede. Ci sono dei locali comunque fighi dove succedono tantissime cose, tantissimi concerti, sono i luoghi che hanno dato il via alle ultime grandi stagioni della musica indie rock. È lì che è nato tutto il giro degli Strokes, degli Interpol, degli LCD Sound System che stiamo ascoltando in questo momento, ed è soprattutto anche un posto in cui vedi che discorsi culturali, discorsi che poi con anni di ritardo uno vede nel mondo, perché chiaramente è un discorso che si fa lì a New York e poi tutto arriva in ritardo lì. Però ecco, il Lower East Side è ancora un posto che mantiene un fascino particolare per la sua commistione di etnie e di stili, per la possibilità di passare dalle comunità dell'Est Europa alle comunità ebraiche, per la possibilità che hai anche di passare da una libreria in cui le persone stanno lavorando a locali dove sai benissimo che da un momento all'altro potrebbe iniziare qualcosa di veramente figo. Ed è qualcosa che rende appunto il luogo qualcosa di particolare, qualcosa di magico, qualcosa di interessante, qualcosa che anche se ti sembra di esserci già stato, tu ci vuoi comunque andare, perché anche se non passi per locali, anche se non ti fai le serate come facevi qualche tempo fa, ecco, in qualche modo sai benissimo che è lì che bisogna esserci, è lì dove in qualche modo succedono ancora le cose. E sì, Lower East Side rispetta anche un po' quella topografia abbastanza logica di New York, perché non ci pensi, ma le strade ti raccontano già tante cose. Broadway, strada lunga, Lower East Side, stiamo in basso, stiamo a est e stiamo vicino al fiume. Ed è proprio per questo, per la vicinanza al fiume, per lo stare in basso, per vedere i grattacieli che si alzano comunque in lontananza, che lì nascono dei movimenti controculturali, nasce la possibilità di affittare grandi spazi per pochissimo prezzo dagli artisti concettuali e musicisti. Tutti ad un certo punto abitano in un loft, abitano in una soffitta, abitano in un sottotetto e comunque lo pagano pochissimo. Le testimonianze sono tantissime, da Just Kids di Patti Smith ai saggi sull'arte contemporanea, e uno lo legge adesso e rosica, perché non può fare altro che rosicare quando sente i prezzi degli affitti e poi vede quanto costa un affitto adesso a New York. Noi lo guardiamo da 6.000 miglia di distanza, ma immaginate essere lì, pagare tre volte lo stipendio che prendiamo adesso per un monolocale e sapere che Patti Smith ai tempi pagava $50 a settimana ed era tanto. La confluenza di artisti, di scrittori, di musicisti in quel luogo e di personaggi che in qualche modo portavano avanti un discorso anche alternativo rispetto al lavoro, alternativo rispetto alla famiglia, alternativo rispetto alla sessualità, ha portato, ecco, quel luogo, il Lower East Side, a essere il posto in cui appunto succedevano delle cose. Ma non solo nella musica, succedevano anche nella letteratura. Hubert Selby Jr. comunque racconta di cosa succedeva nei giri quelli promiscui di quella città, dell'arte contemporanea, abbiamo già detto, degli artisti che prendevano i loft a pochissimo per fare le loro grandi campiture concettuali e contemporanee, ma soprattutto personaggi estremamente particolari che in qualche modo avrebbero gettato così un'onda lunghissima sul mondo contemporaneo, avrebbero reso appunto New York qualcosa di ancora speciale. Uno di questi personaggi che insomma ha generato il Lower East Side, quello che noi adesso consideriamo il Lower East Side, risponde al nome di Andy Warhol. Questo è un podcast di musica, questo è un racconto musicale, però Andy Warhol effettivamente è un personaggio che ha attraversato la storia della controcultura di questa città, dal proto-punk alla disco music. Lui c'è sempre stato, lui in qualche modo ha visto dove andava il mondo, lo accompagnava, cercava di criticarlo senza criticarlo, cercava di esserci senza esserci, un personaggio veramente particolare, vampiresco lo avrebbe chiamato Lou Reed. E attorno a questa corte che lui nobilitava, la nobilitazione dell'astratto, del weird, del queer, prima che appunto queste categorie diventassero appunto connotate, Warhol ha rappresentato un prima e un dopo, e il suo Lower East Side si fondava di certi luoghi, si fondava di certi uffici, chiamiamoli così, si fondava di certi posti come appunto la Factory, dove succedevano delle cose e succedevano anche delle cose musicali. E se pensiamo a Warhol e pensiamo alla musica e pensiamo alla Factory, non possiamo che pensare ai Velvet Underground. Yeah. Di cosa parliamo quando parliamo di village? Dire village a New York vuol dire una cosa particolare e ben precisa. Letteralmente è accanto al Lower East Side, quasi il Lower West Side. Sta dall'altra parte di Broadway, sta dall'altra parte della Bowery, sta dall'altra parte dell'altro fiume, l'Hudson. Da un lato c'è l'East River, dall'altro lato c'è l'Hudson, quello che guarda il New Jersey, per capirci. Il village vuol dire So, vuol dire Tribeca, vuol dire Meatpacking District, vuol dire Washington Square, vuol dire tante cose, anche qua tante cose che adesso noi non ci possiamo più permettere, così come una retta alla New York University che lì ha il suo campus, però vuol dire tante altre belle cose, vuol dire il Blue Note, dove le persone che stiamo ascoltando adesso, Thelonious Monk e John Coltrane, si sono esibiti portando appunto il jazz, anche il jazz di New York, a un livello superiore. Vuol dire folk, perché nel village a So c'è il Café Wa, e nel Café Wa c'è Bob Dylan. C'è Bob Dylan che con tutto il suo giro di amici, colleghi, insomma, fa capire che anche il folk poteva diventare qualcos'altro. C'era appunto Bob Dylan, Joan Baez, Dave Van Ronk, tante persone che in quei luoghi camminano e fanno cose, stanno lì, rubano un divano da qualche parte, scroccano, rifiutano anche lì di vivere come qualcuno vorrebbe, quelli della vicino Wall Street vorrebbero, come quelli del vicino Central Park vorrebbero, quelli che in qualche modo hanno già capito che il mondo sarebbe andato da un'altra parte, loro invece no, l'architettura deve restare quella, i brownstone di New York, i leggendari brownstone di New York, attorno a Washington Square Park, che negli anni poi diventerà tante altre cose, diventerà la piazza del ritrovo degli eroinomani degli anni 70, raccontata da Panico at Needle Park, un bellissimo film con uno straordinario Al Pacino che vi consiglio di recuperare. Diventa anche il luogo in cui i musicisti muovono i primi passi, soprattutto i musicisti della vicina New York University, come dicevamo, si portano addirittura i pianoforti per suonare le prime cose, così come ci sono tanti altri performer che insomma se la giocano lì. C'è questo modo di dire per cui appunto non è comune, ma se ce la fai a New York ce la fai dappertutto, perché qua si fa sul serio, le hanno comunque già viste, tu sei in un luogo che le cose le ha già viste, e per fare qualcosa di nuovo devi essere veramente qualcuno di particolare, e questo vale per tutti, vale dall'artista di strada al folk singer allo scrittore. Uno scrittore, Don DeLillo, nelle strade del village ambienterà uno dei suoi romanzi più particolari, Great Jones Street, una strada del village dove un rockstar si chiude in una sorta di delirio, crisi mistica, per raccontare appunto la crisi dei valori dell'America e della controcultura tra gli anni 60 e gli anni 70. Ci sono tantissime altre storie che potrebbero essere raccontate, tantissime altre storie che vengono raccontate dalla musica folk. E c'è Bob Dylan, certo, c'è Dave Van Ronk, che era il sindaco della scena, il sindaco del village. Dave Van Ronk è la persona che poi ispirerà i fratelli Coen per quello straordinario Inside Llewyn Davis, nella persona di Oscar Isaac, un film veramente straordinario sulla New York di quegli anni. Ma c'è soprattutto un altro cantautore che a quelle strade dedicherà un disco fenomenale, perché uno degli incroci in cui si fonda quel tipo di comunità è l'incrocio che tra Bleecker Street e McDougal Street. Sono strade che a molti probabilmente non dicono tanto, ma sono strade in cui Fred Neil ha deciso di raccontare quello che succedeva a New York in quegli anni, e il suo disco Bleecker e McDougal viene considerato una delle pietre miliari del folk degli anni 60, ma proprio per questo del folk di tutti i tempi. Walk on, walk on, walk on.
I was standing on the the corner of Leica and McDougal wondering which way to go. I got a woman down in Coconut Grove, and you know she loves me so. I wanna go home. I wanna go home. Now don't you tell me your troubles, troubles are my own. I wanna go home. Now I love all you big city women, love the big city blue. I got a woman down in Coconut Grove and she knows what to do. I wanna go home. Go home. Now don't you tell me your troubles, troubles are my own. I wanna go home. I was standing on the corner, Pika and McDougal, wondering what to do. She love me true. I wanna go home. I wanna go home. Now don't you tell me your troubles, troubles are my own. I wanna go home. Walk it home. Oh, bring it on home to me, honey.
Le storie di New York sono anche le storie infrante, le storie di chi non ce l'ha fatta, le storie che finiscono male perché appunto l'ambizione non è sempre sinonimo di successo. Sembra un luogo comune, ma noi siamo abituati a raccontare quelli che ce l'hanno fatta, anche quando raccontano qualcosa di chi non ce l'ha fatta. però ecco, è la storia di chi ce l'ha fatta. Anche i folk singer che raccontano degli ultimi, anche la controcultura che parla di travestiti e battone, di spacciatori e altro, comunque stiamo parlando di persone che ce l'hanno fatta, che New York hanno in qualche modo provato a dominarla. Però New York è anche una storia di sogni infranti, di persone che se ne vanno, di chi in qualche modo non resiste, non riesce a dominare quella cosa, ed è una cosa fantastica, una cosa perfetta, è una cosa che succede, una cosa di cui non dobbiamo vergognarci. La stessa Patti Smith in Just Kids racconta di tutte le volte in cui ha dovuto lasciare New York perché semplicemente non ce la faceva prima di diventare appunto Patti Smith, ma è appunto una storia di chi ce l'ha fatta e che noi appunto proviamo a raccontare in un modo diverso, così come le storie fittizie che Leonard Bernstein musica in West Side Story, dove appunto le comunità attorno a questi sogni sul palcoscenico di Broadway raccontano shakespearianamente che cosa vuol dire vivere a New York quando sei nato dal lato sbagliato del sogno. E lo stesso Leonard Bernstein sarà un personaggio cruciale per questo rovesciamento di senso di New York, perché a casa sua che si svolge lo storico banchetto in cui nel suo attico con vista su Central Park, ad un certo punto arrivano i rappresentanti delle Black Panthers e si mettono a parlare con i rappresentanti dell'alta società newyorkese. Tutto giusto? Tutto sbagliato? Non lo sappiamo, ma in quel momento, in quell'appartamento, c'è Tom Wolfe che torna e scrive un reportage che cambierà la storia del costume americano occidentale, inventando il termine radical chic. Ed è appunto proprio attorno a queste cose, di sogni infranti, che si svolge la storia della canzone che andiamo ad ascoltare adesso. Una canzone di Natale, una canzone di Natale che non fa una band americana ma una band irlandese, e noi sappiamo benissimo quanto l'Irlanda abbia un rapporto con gli Stati Uniti e con la città di New York. L'Irlanda e l'Italia sono due dei paesi che più, insomma, guardano New York come una sorta di appendice delle loro matrici culturali. Ed è proprio questa canzone natalizia che ci interessa, perché racconta anche un po' che cosa succede quando appunto tu arrivi con grandi sogni tra Broadway, Central Park, ti fai prendere dalla vertigine della città in cui tutto è possibile, le luci di Times Square, i palazzi che non finiscono mai, i grattacieli che ti rendono veramente partecipi di qualcosa, anche se ti fanno veramente sentire minuscolo. Quello che succede a Broadway è scintillante, quello che succede a Central Park è fantastico, però poi ad un certo punto non sai dove dormire, non sai cosa succede, ne bevi una di troppo, sbagli qualcosa e la vita ti rovina inesorabilmente, ma alla fine ti ritrovi, sai che sei tra gli ultimi e sai che tra questi ultimi ci sarà sempre un modo per vedere la luce, anche se effettivamente non c'è molto da ridere, ma probabilmente c'è anche molto da ballare. E questo è quello che raccontano i Pogues, persone che tra gli ultimi ci stanno veramente, anche adesso ci stanno veramente, e quello che raccontano in Fairy Tale of New York è veramente il modo migliore per raccontare i sogni infranti della grande città.
Won't see another one, and Emily sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true.
My hand on a cold Christmas sleep. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome,
you were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the jokes they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day.
Dripping that bed.
You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love.
The boys of the NYPD chorus still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone.
Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus to sing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.
Fino a qui abbiamo scherzato, adesso si fa sul serio. Adesso si fa sul serio perché superiamo la 110ª strada. Siamo arrivati alla fine di Central Park e le cose cominciano a farsi dure. Tu guardi alla sinistra e vedi una gigantesca scritta: Apollo. Tu sai che sei arrivato ad Harlem, tu sai che hai sorpassato la 110ª e adesso, se vuoi fare musica, si fa sul serio. Il signore che stiamo ascoltando in sottofondo non ha bisogno di presentazioni e all'Apollo ha fatto alcuni dei suoi concerti più memorabili. E l'Apollo è il luogo in cui, insomma, per un musicista vuol dire consacrazione. C'è un racconto della tournée, di una tournée americana di James Brown, raccontato da Jonathan Lethem, un altro grande scrittore newyorkese, in cui racconta proprio quanto James Brown fosse un maniaco della perfezione assoluta in musica e che guidasse appunto tutto il processo mandando via musicisti che avevano sbagliato una nota, perché qua non si fanno stronzate, qua non si cazzeggia. E c'è questa cosa che qualunque musicista sa, che ad un certo punto, insomma, fino a quando stai nel Lower East Side puoi permetterti di cavartela con tre accordi, con il punk, ma quando stai ad Harlem, quando superi la 110ª strada, non puoi più permetterti di scherzare, devi stare a tempo, devi fare le cose giuste, devi sentire il groove, devi sentire il funk, devi fare le cose per bene, perché qui la musica è una questione di vita e di morte, qui è una questione davvero significativa, e da qua che passa tutto, da qui passa la rivendicazione, da qui passa il senso di rivalsa di una comunità che non vuole avere niente a che fare con i luoghi, con i costumi, con le ridicolaggini degli altri musicisti, ma vuole dire tu vieni qua e accetti le regole del gioco, e le regole di questo gioco le facciamo noi, perché qua non si cazzeggia, qua si supera la 110ª strada.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all.
Tantissime persone hanno provato a raccontare New York in musica e coglierne l'essenza è impossibile, cioè, molti si sono avvicinati a essere, insomma, a rappresentarne l'anima, a incarnarne lo spirito, a essere diventati veramente il simbolo. C'è Lou Reed, che è forse quello che ci ha avvicinato di più a diventare veramente il cantautore di New York. Ci sono i Beastie Boys, che sono ancora considerati degli idoli locali molto più di altre persone che alla distanza delle famigerate 6.000 miglia considereremmo forse minori o forse maggiori rispetto ai Beastie Boys. Ci sono i Ramones, che nella loro epica della strada hanno unito molte anime newyorkesi raccontandole da Rockaway Beach a Brooklyn fino al Lower East Side, ma ci sono anche compositori come Leonard Bernstein e George Gershwin, ci sono registi come Martin Scorsese e Woody Allen, ci sono i teatri di Broadway, ci sono le librerie del Lower East Side, c'è Patti Smith che ci ha provato a incarnare quell'anima a modi di una città che è negli Stati Uniti ma è sempre vista come un qualcosa d'altro, quasi un appendice dell'Europa rispetto a questo, ma è effettivamente una delle cose più americane che ci sia, New York City. C'è Tom Verlaine, che attraverso la chitarra ha provato a essere il cantore di quella città, così come John Coltrane ha provato a farlo con il sassofono, Miles Davis con la tromba, Thelonious Monk con il contrabbasso. C'è Bruce Springsteen, che arriva dal New Jersey, ma è dal New Jersey che vuole raccontare una storia di emancipazione che a New York comunque ci passa e ci arriva, ed è un legame che parte da questa epica proletaria e arriva fino ai Dropout di Martin Scorsese e alle storie delle storie d'Argent and Life, da grande romanzo americano della famiglia Corleone, raccontata da Mario Puzo nel Padrino e appunto nei Sopranos, ma è anche appunto la storia di scrittori come Don DeLillo, Jonathan Lethem, di Philip Roth e appunto Bret Easton Ellis, tutte persone che in qualche modo a New York hanno trovato la possibilità di esserci, di diventare qualcosa e di raccontare un modo di essere nel mondo, ma noi lo affronteremo attraverso la musica, dicevamo, e l'unico modo di raccontarlo attraverso la musica è farla ascoltare e raccontare alcune di queste mille storie, perché sì, Jay McInerney ci raccontava che la città che non dorme mai fonda su queste mille luci di New York, e in queste mille luci ci sono mille storie, e per noi New York è questa. New York è la città, un posto da raccontare, da cui non riuscirai mai a prendere l'intera, you can't get the picture out of New York, però in qualche modo alla fine del viaggio ti rendi conto che è una piccola fotografia, una piccola storia, qualcosa di tuo e solo soltanto tuo, ecco, beh sì, questo, sì, l'hai preso a New York City.